buongiorno, benvenuti a questo nuovo podcast del SEDIL. Per una volta, primo podcast in italiano, ho il privilegio di ricevere due editori, un'editrice, un editore, per il nuovo numero di Babilonia, il numero 3 di 2021, che parlerà della rappresentazione delle donne nella didattica delle lingue straniere. E non solo delle donne, vedremo dopo, ma è una tematica abbastanza larga e direi politica. Allora, per parlarne ricevo Anna Maria De Cesare Greenwald, che è professoressa di romanistica all'Università Tecnica di Dresden in Germania. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno Filippo, grazie tante dell'invito.
E Matteo Casoni, ricercatore presso l'OLSI, l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana, anche membro della redazione di Babilonia. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno anche a chi ci ascolta.
Grazie. Allora, per cominciare, avete scelto una tematica, come ho detto io, l'ho interpretata così, abbastanza politica. Perché questa tematica della rappresentazione delle donne nell'insegnamento delle lingue? Perché questa tematica e perché in 2021?
Sì, ecco, allora, effettivamente il 2021 non è una data casuale. È stata scelta perché quest'anno, come sicuramente molti e molte sapranno, si festeggia in Svizzera i 50 anni del diritto di voto e di eleggibilità delle donne a livello federale. Quindi questo è stato lo spunto per poi andare a vedere cosa succede in altri ambiti, perché succede tantissimo a livello politico, ci sono tanti eventi proposti su tutto il territorio nazionale, eventi anche culturali, nei musei e così via, e però per quanto riguarda la lingua c'è poco, ci è sembrato che ci fosse poco, quindi l'idea era di chiamare autori e autrici a riflettere su una questione parallela a quella della rappresentazione delle donne a livello politico. E questa questione parallela, naturalmente, è la rappresentazione della donna nella lingua, intesa come sistema astratto, e più concretamente nelle pratiche comunicative, in particolare per quanto riguarda la scuola, che cosa succede a scuola. Ecco, questo è il motivo del 2021 e la scelta poi di andare a vedere che cosa succede a scuola.
Dunque anche un numero anniversario, perché è parallelo a questo evento molto importante, è vero. E poi allora hai già parlato un po' di questa c'è dentro, ma quali articoli? Perché non è solo sull'insegnamento delle lingue, se ho capito bene, parla anche della scuola in generale, parla di altri temi.
Posso subentrare io al volo appunto un po' se le highlights del numero. Diciamo che tu hai accennato all'aspetto anche politico, in fondo è tradizione di Babilonia di voler anche contribuire in fondo alla politica linguistica, che è fatta anche dagli atteggiamenti, dalle pratiche, quindi anche dalle scelte che si fanno nell'ambito dell'insegnamento, dei media e dei parlanti tutti, di tutti gli interessati anche agli aspetti linguistici. In questo numero ci sono forse due tematiche portanti, che sono appunto l'ambito della scuola, trattato sia nell'aspetto dei manuali di insegnamento delle lingue seconde, quindi quali pratiche si adottano e quali soluzioni si propongono, quali esempi, anche l'aspetto delle immagini nei manuali, poi magari si può entrare dopo più in dettaglio su questo aspetto, quindi i manuali e anche le pratiche di insegnamento, quindi cosa fanno gli insegnanti, quali materiali usano, che tipo di atteggiamenti loro hanno o a quali atteggiamenti sono più o meno sensibili nelle pratiche di insegnamento, ben sapendo che quando si insegna non si trasmette solo il contenuto della disciplina insegnata, ma si trasmettono anche una serie di valori, credenze, forse anche pregiudizi non consapevoli a volte, e sicuramente su questo aspetto della rappresentanza delle donne o in generale l'attenzione ai generi o a minoranze di questo tipo, ecco che la scuola è un ambito importante. E l'altro tema, trattato da pochi articoli, da meno articoli, è quello dei media, sia tradizionali sia dei social media, quindi dove già si parla molto del tema del femminile e del genere, e qui viene analizzato in particolare in alcuni articoli un po' il linguaggio che si adotta e anche in questo caso gli atteggiamenti o ciò che emerge sia nei giornali sia nei media, poi magari entriamo un po' più nello specifico. Un tema invece trasversale è quello della lingua e degli usi linguistici che riguarda un po' tutto il numero, perché ovviamente quando si analizzano le pratiche discorsive o nei manuali si va anche a vedere chi ha contribuito agli articoli l'ha fatto, quali usi linguistici emergono, quali soluzioni, quali resistenze, un po' tutti questi aspetti. Quindi la lingua in qualche modo è il terzo tema, ma che fa da fil rouge di tutto il numero. Alla fine il nuovo titolo del numero rispetto alla bozza è proprio la rappresentazione delle donne nelle pratiche didattiche, nei discorsi e nelle lingue. Quindi per riassumere un po' i tre temi sui quali abbiamo chiamato le autrici e gli autori a dare un contributo.
A scuola ha l'impressione da quello che avete letto, a scuola c'è già una sensibilità per queste tematiche, a livello degli insegnanti? Si può dire da questo numero se sul terreno attuale, nelle scuole svizzere almeno, o in Europa, c'è una sensibilità degli insegnanti, degli allievi, a queste cose?
Sì, effettivamente c'è, gradi diversi, naturalmente dipende a che livello, direi, scolastico, forse anche dipende dal livello, dall'ambito sociale, socioculturale, anche legato alle varie lingue, forse lo diremo anche dopo, ma diciamo, la riflessione relativa all'inglese o al tedesco è un po' più avanti rispetto alle lingue romanze, dove il dibattito è più recente. Comunque una sensibilità c'è e l'abbiamo notata effettivamente prima di tutto perché secondo me abbiamo ricevuto, insomma, abbiamo 16 contributi nel numero che sono tanti, siamo molto contenti di questa adesione e i contributi soprattutto poi alcuni presentano delle proposte didattiche di ampissimo respiro, come per esempio il contributo che riguarda l'École de l'égalité, che presenta un materiale pedagogico molto innovativo e di ampio respiro, appunto, che vuole appunto promuovere l'uguaglianza a scuola in modo trasversale per tutte le discipline, incluso il canto, per dire. E per tutti gli anni della scuola dell'obbligo. Questo è un materiale emanato dal Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes del canton Vaud. Questo solo per dare un esempio insomma, a che punto siamo. Se abbiamo questo tipo di materiale, sono più di 1.000 pagine di proposte didattiche, fiche, per aiutare anche gli insegnanti a usare questo materiale, a riflettere assieme alle alunne e agli alunni. Mi sembra che questo sia un buon indicatore di dove siamo, insomma, che siamo arrivati a un punto in cui si riflette e abbiamo a disposizione dei materiali da usare in classe.
Dunque, la lingua come si tratta in questo numero è trasversale, ho l'impressione. Si parla non solo dell'insegnamento delle lingue straniere, ma anche dell'uso della lingua in classe in generale, a scuola in generale. Dunque può interessare gli insegnanti di lingue, ma anche altri pubblici.
Sì, beh, Il pubblico Sibl di Babilonia sono senz'altro gli insegnanti, e in particolare gli insegnanti di lingue seconde, lingue straniere, questo per tradizione da sempre, e ha per esempio questo numero, permette anche di fare proprio un tour d'horizon di molti manuali. Tu hai detto bene, giustamente, prima dicendo il mondo dell'insegnamento in Svizzera o in Europa, perché in effetti i contributi descrivono manuali. C'è anche un manuale legato al giapponese e all'inglese, quindi per l'apprendimento sì, insomma, è destinato ai giapponesi per l'apprendimento dell'inglese, ecco, se non ricordo male, per dire, oppure un esempio di pratiche didattiche in una scuola in Serbia, e quindi si può veramente anche fare un piccolo tour d'horizon così delle scuole. E a proposito degli insegnanti, mi piace ricordare che oltre al numero di Babilonia saranno disponibili, uno è stato pubblicato sul sito di Babilonia pochi giorni fa, due spuntini didattici, come li chiamiamo in italiano, oppure sono i Praxisklutscherli in tedesco, o Amüsbusch in francese, o Teaching Teasters in inglese. Il primo pubblicato qualche giorno fa da Giuliana Santoro, che è anche una delle autrici nel numero, ha scritto un racconto, un bel piccolo racconto autobiografico su quando sua zia e sua nonna, se non ricordo male, hanno votato per la prima volta, e lei, da linguista e insegnante di lingue, riflette anche sui suoi usi linguistici, accorgendosi forse come a volte magari era anche lei, usava un maschile generico o ripeteva dei cliché linguistici. Però ha fatto un bel inserto didattico, molto ricco, dove c'è un gioco dell'oca, dove si possono mettere in atto compiti di lettura, di comprensione, di produzione orale. E tra l'altro, il gioco dell'oca io non credo che sia stato voluto in senso autoironico, però sappiamo che l'oca è anche un riferimento che a volte si dà in modo spregiativo alle donne, no? Di dire non fare l'oca o qualcosa del genere, almeno in italiano. Io non credo che abbia voluto fare una cosa autoironica, ma se lo fosse lo troverei molto intelligente come stimolo in più anche di autoironia, anche per sdrammatizzare a volte magari tematiche che possono diventare anche magari un po' ideologiche o troppo rivendicative. Però c'è questo gioco, quindi con compiti di lettura, comprensione, produzione orale in italiano, ma che possono quindi anche essere usati per chi sta imparando l'italiano, non solo per i nativi. C'è un gioco di ruolo ambientato nel 66 che prevede un dibattito tra un maschio e una femmina, un uomo e una donna, e con gli argomenti pro e contro il concedere il diritto di voto alle donne, no? E quindi la situazione è che il marito torna a casa e ha votato, e la donna lo interroga, gli chiede come hai votato, e quindi si propone di fare un dibattito di questo tipo. Quindi c'è anche una prospettiva storica. E la terza parte di questo spuntino didattico è scrivere un'email, in questo caso al comune di Lugano, per chiedere che una strada, una via, venga intestata a una donna ticinese, che si cambi magari nome a una via. Quindi con un esercizio di scrittura formale, di petizione, che i ragazzi possono mettere in atto, gli studenti e le studentesse, anche di argomentazione per chiedere queste. Quindi è uno spuntino, ma è uno spuntone in verità molto di dati. E ce ne sarà un altro invece in preparazione su quattro donne dell'aeronautica, dell'astronaute, pilote di aeroplani. Una per ogni lingua, mondo culturale, dall'Italia, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti e dalla Francia. Sulle biografie di queste quattro donne ci sono proposte didattiche, e questo verrà pubblicato prossimamente. Poi c'è sicuramente un altro pubblico di riferimento, che sono i linguisti, i ricercatori, tutti che si interessano alle lingue, al linguaggio, anche all'analisi del discorso, ad esempio, o alle pratiche linguistiche. O anche a chi vuole riflettere sul linguaggio inclusivo troverà sicuramente spunti di riflessione. E per quanto riguarda forse i manuali, un terzo pubblico Sibl che potrebbe essere interessante raggiungere sono gli editori o chi produce materiali didattici, perché si vedono esempi concreti, e però molti autori mettono in evidenza anche ciò che resta da fare per produrre manuali e materiali didattici inclusivi, ma maggiormente rispettosi dei generi. Quindi, ecco, oltre agli insegnanti ci sono senz'altro anche altri pubblici, e secondo me anche la società civile tutta, ecco, è un tema appunto giustamente politico, nel senso della polis, no? Della società.
Sì, grazie, grazie mille. È vero che quando ti stavo ascoltando ho pensato che non si trattano solo delle donne, ma delle da una domanda più larga, da una questione più larga, quando si tratta del linguaggio inclusivo, si pensa subito anche ai gender studies, e quello penso che fa anche parte del vostro numero, questa tematica del linguaggio inclusivo.
Sì, allora il linguaggio inclusivo naturalmente entra a far parte del numero e della riflessione. Non è comunque un tema centrale, direi, proprio perché abbiamo l'appello che abbiamo fatto era rivolto soprattutto alla rappresentazione della donna, quindi questo era un aspetto centrale, no? Come si rappresenta la donna rispetto all'uomo, e quindi il focus era proprio sulla figura femminile. Comunque, al giorno d'oggi, soprattutto in quest'anno 2021, si parla molto nei media, soprattutto di linguaggio inclusivo, che ha una portata più ampia, cioè lì non si tratta più effettivamente soltanto di includere e di fare attenzione a come è rappresentata la donna, ma di prestare attenzione al modo in cui ci si rivolge a persone che non si riconoscono in una concezione binaria del genere, cioè persone non cosiddette non binarie. E quindi questo è vero, entra poco, ma entra ed è molto importante, e direi che entra forse meno, perché non solo per il titolo, ma anche perché è stato osservato in vari contributi che comunque non c'è tanto spazio per i generi non binari. Questo è stato osservato in modo esplicito, e si dovrebbe fare naturalmente. Quindi questo è forse anche un appello a chi vuole, non so se Matteo sarà sempre un prossimo progetto, che continua questo qui, effettivamente, che riflette in modo più sistematico su persone che appunto non si riconoscono nel genere binario. Ecco, comunque questo aspetto è stato trattato in diverse sezioni della nostra pubblicazione. Appunto, chi l'ha notato in un manuale appunto di inglese, per esempio, per giapponesi, che non c'è spazio per persone non binarie. Lo stesso ha notato un'altra autrice, Aline Siegenthal, in un contributo sulle linee guida, cioè sulle raccomandazioni di scrittura nelle scuole, nelle alte scuole e nelle università. Anche lei, prendendo in considerazione queste raccomandazioni, un corpus ampio di raccomandazioni, nota come anche lì non si prende in considerazione i generi non binari, cosa che invece andrebbe fatto, forse sotto pressione di quello che si vede nei media, perché invece nei media è il contrario, non si parla più tanto della rappresentazione della donna nella lingua, nelle pratiche comunicative in generale, quanto dei referenti non binari, delle persone non binarie. Questo è proprio il tema centrale di questo 2021. Quindi questo andrebbe sicuramente considerato in modo più sistematico, e perché no, in una futura pubblicazione, ecco.
E poi allora, come editori, avete una prospettiva globale in francese, tedesco, inglese, italiano. Avete notato delle differenze o delle similarità nel modo di parlare di queste tematiche nel campo della didattica delle lingue, ma non solo?
Certo, sì. Allora, appunto, ci sono effettivamente similarità e differenze interessanti. Per quanto riguarda le similarità, direi, se vite vu, ci sono rispetto a 20 anni fa, parliamo degli anni 2000, molte più ricerche. Questo è un punto che accomuna tutte le lingue, molte più ricerche anche per l'italiano, questo fa piacere. Sono anche ricerche di ampio respiro. Nel nostro numero abbiamo vari contributi di persone che hanno presentato i risultati della loro ricerca dottorale o conclusa o in fieri, quindi ricerche importanti. E poi comunque per quanto riguarda diciamo, i risultati ai quali arrivano i contributi, tutti concordano sul fatto che c'è stato un miglioramento nella rappresentazione delle donne nei materiali pedagogici che sono andati ad osservare, ma che anche che c'è spazio comunque per ulteriori miglioramenti. Per esempio, si nota spesso che ci sono ancora tanti stereotipi legati sia al ruolo della donna sia anche al ruolo dell'uomo. Quindi, per esempio, le donne occupano posti meno prestigiosi quando si tratta di andare ad osservare le professioni con le quali che occupano le donne, di solito appunto occupano posti meno prestigiosi. Questo sia nei manuali di italiano L2, sia nei manuali per il business redatti in francese e in inglese. È una costante questa cosa qui. Poi per quanto riguarda le differenze, direi che beh, una differenza molto chiara e che è facile da spiegare è legata alle proprietà, direi più intrinsecamente grammaticali delle lingue, perché un conto è l'inglese, no? Che non codifica il genere a livello grammaticale o lo fa pochissimo. Quindi pilota in inglese, pilot, dottore, dottoressa, doctor, per dare qualche esempio, lo sappiamo tutti che in inglese comunque non c'è genere grammaticale e quindi chi si occupa di inglese non ha modo di, insomma, non è interessante andare ad osservare più da vicino queste questioni linguistiche. Quello che fa invece, o chi fa, quello che fa chi si occupa di inglese è andare a vedere, per esempio, appunto, che ruolo hanno le donne nella società, le professioni che occupano e queste cose qui. Invece, per quanto riguarda appunto sia il tedesco, sia l'italiano, sia il francese, che codificano il genere, per queste lingue la tensione insomma, i contributi si occupano tanto di questioni linguistiche, e questo giustamente, perché bisogna andare ad osservare quanto si usa per esempio ancora il maschile cosiddetto generico rispetto a formule alternative che rendono visibile la donna, come per esempio lo sdoppiamento, per il tedesco si fa tanto, no? Di Schülerinnen und Schüler, oppure forme alternative di femminilizzazione dei termini. Quindi questo per dire che ci sono queste differenze si spiegano molto facilmente a partire dalle proprietà grammaticali di queste lingue. Poi c'è un'altra differenza che piuttosto direi qui, che riguarda la storia, diciamo, degli studi di gender, si potrebbe dire, che è, diciamo, che è praticata da più tempo in Germania e nei paesi anglofoni rispetto ai paesi di lingue romanze. Quindi questo ha delle conseguenze sul modo, sulla riflessione delle singole lingue. Ecco.
Se posso aggiungere così un appunto attorno diciamo, alla parola sbilanciamento e ruoli, che riguarda un po' il numero, tre così annotazioni a margine. Nell'introduzione notiamo che ci sono 20 autrici e 5 autori che hanno contribuito al numero, è un chiaro sbilanciamento e fra parentesi, in maniera un po' così forse provocatoria, diciamo che forse non è un buon segnale, nel senso che se i gender studies sono molto connotati o solo su un prodotti da uno dei due generi, non è per forza un segnale positivo se sono solo le donne o chi si riconosce nel femminile a interessarsi della questione. Un altro aspetto legato allo sbilanciamento, in un'intervista riportata si nota come il mondo dell'insegnamento delle lingue sia soprattutto un mondo femminile, quindi sono soprattutto le insegnanti nell'ambito dell'insegnamento delle lingue. E invece uno sbilanciamento al contrario, mi piace citare un contributo legato alle pratiche di trasmissione della lingua in famiglia, dove si sono raccolte le pratiche di alcuni papà che spiegano come loro trasmettono la lingua e anche le lingue non locali ai loro figli, dove per solito invece le indagini sono soprattutto sulla la lingua materna, no? Nel senso di trasmessa dalla mamma o il compito della trasmissione della lingua. Era interessante questo contributo, ci sono anche dei disegni proprio di raffigurazione delle mappe linguistiche mentali di questi papà che raccontano come loro gestiscono il plurilinguismo nella città di Berna, che insomma che è monolingue, ma ufficialmente monolingue, ma in un cantone plurilingue. È interessante appunto a vedere i papà come ruolo, quindi c'è uno sbilanciamento in qualche modo impositivo in questo senso anche dell'interesse o dell'attenzione. In fondo nessuno pensa che ci sono anche i papà che trasmettono la lingua, o dove forse non sono ancora la maggioranza, non si sa, insomma. Comunque questo contributo mi aveva colpito in particolare perché mi ha messo lì sotto gli occhi una cosa a cui non avevo pensato di per sé.
Non so se vuole ancora dire qualcosa adesso. Così.
Ma magari aggiungo un'ultima cosa, se ci sarà spazio, adesso stiamo impaginando le ultime cose, abbiamo raccolto anche diverse opere di artiste sul tema del femminile, delle fotografie, dei dipinti, e adesso per una volta siamo contenti che con Babilonia abbiamo trovato molta iconografia, ora dobbiamo trovare il modo di farcela stare. C'è Vivian Greven, che è un'artista che fa delle opere molto interessanti, dei dipinti sul tema del genere, c'è un'artista ticinese, Sara Pellegrini, e c'è un'artista tedesca, ma che ha vissuto in Italia, Irma Blank, che ha anche fatto delle opere astratte sul tema dei linguaggi e del linguaggio. Speriamo di riuscire a farcene stare un po', ma era qualcosa anche così un contributo di artiste che rappresentano o i generi o la riflessione sui linguaggi. Magari diventa anche una rivista d'arte questo numero, ecco. Speriamo. Uno stimolo, senz'altro l'arte è anche uno stimolo, no, di riflessione.
Per allargare ancora il pubblico. Grazie mille Anna Maria De Cesar Greenwald, grazie mille Matteo Casoni. Penso siamo arrivati alla fine del nostro podcast. Spero adesso che le auditrici e gli auditori avranno voglia di leggere tutto questo numero di Babilonia, e poi alla prossima. Grazie.
Grazie.